Il discorso della montagna. In 7 giorni. Capitolo 9. Paragrafo 3. Dall'umiliazione subita da Maria Maddalena, nel corso del 6° discorso della montagna, inizierà una macerazione, che poi la porterà gradatamente alla conversione. Nelle ultime pagine della riflessione precedente, dopo aver conosciuto in quella sua irruzione sul monte la Maria di Magdala lussuriosa e peccatrice, vi avevo anticipato che lei si sarebbe in seguito convertita, sarebbe diventata una splendida discepola e avrebbe chiesto di espiare i suoi peccati, pur ormai perdonati da Gesù, con la sofferenza. È da quella salutare lezione ed umiliazione sulla montagna che inizia infatti un processo di autocritica spirituale che porterà qualche mese dopo alla conversione della Maddalena, la cui dissolutezza era stata fonte di grandissimo dolore e vergogna per Lazzaro e Marta e di scandalo in tutta Gerusalemme. Il seguito della sua storia, dopo l'episodio della montagna, è ben raccontato nell'Evangelo Valtortiano. Ella, sulla via di un inizio di pentimento, cercherà di andare di nascosto ad ascoltare gli ammaestramenti di Gesù. Sarà in una di queste occasioni che Gesù, sapendola alle sue spalle, non vista dalla gente, al di qua dell'argine che borda la via, improvviserà e racconterà proprio per lei la parabola del buon pastore alla ricerca della pecorella smarrita. Parabola davvero commovente, di tenero amore di Gesù. Per tutti i peccatori dispersi, e anche in quel caso come nel precedente discorso della montagna, lei comprenderà che la pecorella smarrita, che egli, il buon pastore della parabola, cercava, era proprio un riferimento a lei, che lo stava ascoltando credendo di non essere stata vista. Maria rimarrà sconvolta dalla dolcezza della parabola e piangerà sotto il suo scuro velo, piano e continuamente, e quello sarà l'inizio del suo crollo, o meglio della sua ascesa. Stiamo meditando sul bene e sul male, e, anche se Maria di Magdala fu grande nel male, poi lo sarebbe stata ancora di più nel bene. La parabola del buon pastore, che cerca la sua pecorella smarrita, è riportata stringatamente nel Vangelo di Matteo. Ma a costo di andare un poco fuori tema, ve ne presento qui sotto la versione originale del Gesù Valtortiano, consapevole del fatto che, se è servita a convertire la Maddalena, potrebbe anche servire a convertire noi. 233. La parabola della pecorella smarrita, ascoltata anche da Maria di Magdala. 12 agosto 1944. Gesù parla alle folle. Montato sul margine arborato di un torrentello, parla a molta gente sparsa su un campo, che ha il grano segato, e mostra l'aspetto desolante delle stoppie arse. È sera. Il crepuscolo scende, ma già sale la luna. Una bella e chiara sera di prima estate. Dei greggi tornano all'ovile, e il dindon dei campanacci si mescola ad un grande cantare di grilli o cicale, un grande gri, gri, gri. Gesù prende lo spunto dalle mandre che passano. Dice: «Il Padre vostro è come un pastore sollecito. Che fa il pastore buono? Cerca pascoli buoni per le sue pecorelle, quelli dove non sono cicute e tossici, ma dolci trifogli, aromatiche mentucce e amari ma salutiferi radicchi. Cerca laddove insieme al cibo sia fresco e puro ruscello e ombria di piante, e non regnino aspidi fra il verde delle zolle. Non si cura di preferire i pascoli più grassi, perché sa che in essi è facile trovare insidia di colubri ed erbe nocive. Ma dalle sue preferenze ai pascoli montani, dove le rugiade fan monda e fresca l'erbetta, ma il sole la pulisce dai rettili, laddove l'aria è mossa, e buona, e non pesante, e malsana come quella di pianura. Il buon pastore osserva una per una le sue pecore. Le cura se sono malate, le medica se ferite. A quella che si ammalerebbe per troppa ingordigia di cibo, dalla voce, all'altra che prenderebbe un male per rimanere troppo all'umido o troppo al sole, dice di venire in altro luogo. E se una svogliata non mangia, egli le cerca gli steli aciduli e aromatici, atti a risvegliarle l'appetito, e glieli porge di sua mano, parlandole come a persona amica. Così fa il Padre buono, che è nei cieli coi suoi figli erranti sulla terra. Il suo amore è la verga, che li raduna, la sua voce è la guida, i suoi pascoli la sua legge, il suo vile il cielo. Ma ecco che una pecorella lo lascia. Quanto egli l'amava! Era giovane, pura, candida, come nuvola in cielo d'aprile. Il pastore la guardava con tanto amore, pensando a quanto bene poteva ad essa fare e quanto amore riceverne. Ed essa lo abbandona. E passato, lungo la via, che costeggia il pascolo, un tentatore. Non ha la casacca austera, ma veste una veste di mille colori. Non ha cintura di pelle con l'ascia e il coltello pendenti, ma una cintura d'oro da cui pendono sonagli argentini, melodiosi come voce di usignolo, e fiale di essenze, che inebriano. Non ha bordone come il pastore buono col quale radunare e difendere le pecore, e se non basta il bordone, egli è pronto a difenderle con l'ascia, e coltello, e anche con la vita. Ma questo tentatore, che passa fra le mani un turibolo brillante di gemme, da cui sale un fumo, che è lezzo e profumo insieme, ma che sbalordisce così come lo sfaccettio dei gioielli, oh, quanto falsi, abbacina. Egli va cantando e lascia cadere manate di un sale che brilla sulla strada oscura. 99 pecore guardano e stanno. La centesima, la più giovane e cara, fa un balzo e scompare dietro al tentatore. Il pastore la chiama, ma lei non torna. Va più veloce del vento per raggiungere colui che è passato e, per sorreggersi nella corsa, gusta di quel sale che le scende dentro e la brucia di un delirio strano per cui anela ad acque fonde e verdi in un cupo di selve e nelle selve, dietro il tentatore, si sprofonda e penetra e sale e scende e cade. Una, due, tre volte, e una, due, tre volte sente intorno al suo collo l'abbraccio viscido dei rettili, e volendo bere beve acque inquinate, e volendo nutrirsi morde erbe lucide di bave schifose. Che fa intanto il pastore buono? Chiude al sicuro le 99 fedeli, e poi si pone in cammino, e non resta di andare sinché non trova tracce della perduta. Poiché ella non torna a lui, che pure affida ai venti le sue parole di richiamo, egli va a lei, e la vede da lungi, ebbra fra le spire dei rettili, tanto ebbra, che non sente nostalgia del volto, che l'ama, e lo deride. E la rivede, colpevole di esser penetrata, ladra, nell'altrui dimora, tanto colpevole, che non osa più guardarlo. Eppure il pastore non si stanca, e va. La cerca, la segue, l'incalza. Piangendo sulle tracce della perduta, lembi di vello, lembi d'anima, tracce di sangue, delitti diversi, lordure, prove della sua lussuria, egli va e la raggiunge. Ah, ti ho trovata, diletta. Ti ho raggiunta. Quanto cammino ho fatto per te, per riportarti all'ovile. Non chinare la fronte avvilita. Il tuo peccato è sepolto nel mio cuore. Nessuno, fuorché io, che ti amo, lo conoscerà. Io ti difenderò dalle critiche altrui. Ti coprirò con la mia persona per farti scudo contro le pietre degli accusatori. Vieni. Sei ferita? Oh, mostrami le tue ferite. Le conosco. Ma voglio che tu me le mostri con la confidenza che avevi quando eri pura e guardavi a me, tuo pastore, ed io, con occhio innocente. Eccole. Hanno tutte un nome. Come sono profonde. Chi te le ha fatte tanto profonde queste nel fondo del cuore? Il tentatore. Lo so. E lui, che non ha bordone né ascia, ma che colpisce più a fondo col suo morso avvelenato, e dietro a lui colpiscono i gioielli falsi del suo turibolo, coloro che ti hanno sedotta col loro brillare, e che erano zolfi d'inferno tratti alla luce per arderti il cuore. Guarda quante ferite, quanto vello lacerato, quanto sangue, quanti rovi. O povera piccola anima illusa! Ma dimmi, se io ti perdono, tu mi ami ancora. Ma dimmi, se io ti tendo le braccia, tu vi accorri. Ma dimmi, hai sete dell'amore buono. E allora vieni, e rinasci. Torna nei pascoli santi. Piangi. Il tuo col mio pianto lavano le tracce del tuo peccato, ed io per nutrirti, poiché sei consumata dal male, che ti arsa, mi apro il petto, le vene mi apro, e ti dico, pasciti, ma vivi. Vieni, che ti prendo sulle braccia. Andremo più solleciti ai pascoli santi e sicuri. Tutto dimenticherai di quest'ora disperata, e le 99 sorelle, le buone, giubileranno per il tuo ritorno perché, io te lo dico, mia pecorella smarrita, che ho cercato venendo da tanto lontano, che ho raggiunto, che ho salvato, si fa più festa fra i buoni per uno smarrito, che torna, che non per 99 giusti, che mai si sono allontanati dall'ovile. Gesù non si è mai voltato a guardare sulla via, che ha alle spalle, e sulla quale è sopraggiunta, fra le penombre della sera, Maria di Magdala, ancora elegantissima, ma vestita almeno, e ricoperta da un velo oscuro, che ne confonde i tratti e le forme. Ma quando Gesù parla dal punto «Io ti ho trovata, diletta», Maria porta le mani sotto al velo e piange, piano e continuamente. La gente non la vede perché ella è al di qua dell'argine, che borda la via. La vede solo la luna ormai alta, e lo spirito di Gesù, il quale mi dice «Il commento è nella visione». Ma te ne parlerò ancora. Ora riposa perché è ora. Ti benedico, Maria fedele. La Maddalena si convertirà, diventerà un gigante della spiritualità, sublimerà la sua ardente originaria passione umana in una capacità di amare in chiave spirituale. Ella diventerà la più ardente discepola di Gesù, sarà anzi nei Vangeli la prima persona, a parte Maria Santissima, alla quale Gesù apparve per prima in segreto. La Maddalena, già grande peccatrice, poi ravveduta, avrà proprio per questo, anche quale rappresentante di tutti i peccatori, per i quali il Verbo si è incarnato e Gesù si è sacrificato, l'onore ed il dono di vedere Gesù appena risorto e prima di tutti gli apostoli, un Gesù che lei chiamerà Rabboni, cioè Maestro, come scrive Giovanni nel suo Vangelo. Come in precedenza avevo già accennato, lei arriverà a chiedere a Gesù, dopo la resurrezione di Lazzaro, il dono del martirio di sofferenza d'amore per espiare le sue colpe per le quali, benché perdonata, ella non saprà più darsi pace. Avendo compreso il valore della sofferenza corredentiva, lei vorrà dunque espiare soffrendo, dedicandosi ad una vita di preghiera, e di stenti in Francia, dove fonti di antica tradizione raccontano che Lazzaro con le due sorelle e altri suoi dipendenti di Betania fossero emigrati per evangelizzare quelle popolazioni, obbedendo in ciò al comando per eccellenza di Gesù impartito varie volte, e ancora poco prima dell'ascensione, andate ed evangelizzate tutte le genti, fino alle estremità della terra. Maria Maddalena si dedicò dunque a vita ascetica, e così infatti la Valtorta, che già l'aveva descritta nel discorso della montagna nella sua sfolgorante bellezza profana, che anche voi avete ammirato, la vede ora nella seguente visione. 30 marzo 44. Vedo una spelonca rocciosa in cui è un giaciglio di foglie ammassate su un rustico telaio di rami intrecciati e legati da giunchi. Deve essere comodo come uno strumento di tortura. La grotta ha inoltre un pietrone, che fa da tavola, e uno più piccolo, che fa da sedile. Contro il lato più fondo ve ne è un altro, uno scheggione sporgente dalla roccia che, non so se naturalmente o con paziente e faticosa opera umana, è stato tratto a pulimento e presenta una superficie abbastanza liscia. Su questo, che pare un rustico altare, è posata una croce fatta di due rami tenuti insieme da vimini. L'abitante della grotta ha inoltre piantato in una fessura terrosa del suolo una pianta di edera e ne ha condotto i rami a incorniciare la croce e ad abbracciarla, mentre in due rustici vasi, che paiono modellati nella creta da mano inesperta, stanno dei fiori selvatici colti nelle vicinanze e proprio ai piedi della croce, in una conchiglia gigante. È una pianticella di ciclamino selvatico con le piccole foglie ben nette e due bocci, che sono prossimi a fiorire. Ai piedi di questo altare vi è un fascio di rami spinosi e un flagello di corde annodate. Nella grotta vi è inoltre un rustico orciolo con dell'acqua. Null'altro. Dall'apertura stretta e bassa si vede uno sfondo di monti e per una luminosità mobile che si intravede lontano si direbbe che da questo punto sia visibile il mare. Ma non lo posso assicurare. Dei rami penduli d'edere e caprifogli e di rosai selvatici, tutta la solita pompa dei luoghi alpestri, pendono sull'apertura e fanno come un velo mobile che separa l'interno dall'esterno. Una donna scarna, vestita di una rustica veste scura sulla quale è posata una pelle di capra come mantello, entra nella grotta smuovendo i rami penduli. Pare esausta. La sua età è indefinibile. Se si dovesse giudicare il volto appassito, le si darebbero molti anni, oltre 60. Se si dovesse giudicare la chioma ancor bella, folta, dorata, non più di un 40. Essa le pende in due trecce lungo le spalle curve, e magre, ed è l'unica cosa che splenda in quello squallore. La donna sarà stata certo bella perché la fronte è ancora alta, e liscia, il naso ben fatto, e l'ovale, per quanto smagrito dall'estenuazione, regolare. Ma gli occhi non hanno più fulgore. Sono fortemente affondati nell'orbita e segnati da due bistri bluastri. Due occhi, che denunciano il molto pianto versato. Due rughe, quasi due cicatrici, si sono intagliate dall'angolo dell'occhio lungo il naso e vanno a perdersi in quell'altra caratteristica ruga di chi molto ha sofferto, che dalle narici scende come un accento circonflesso agli angoli della bocca. Le tempie sono come scavate e le vene azzurre si disegnano nel grande pallore. La bocca pende con curva stanca ed è di un roseo pallidissimo. Un tempo deve essere stata una splendida bocca. Ora è sfiorita. La curva delle labbra è simile a quella di due ali, che pendano spezzate. Una bocca dolorosa. La donna si trascina sino al masso, che fa da tavolo, e vi posa sopra dei mirtilli e delle fragole selvatiche. Poi va all'altare e si inginocchia. Ma è così spossata che nel farlo quasi cade e deve sorreggersi con una mano al masso. Prega guardando la croce e delle lacrime scendono per il solco sino alla bocca, che le beve. Poi lascia cadere la sua pelle di capra e resta con la sola rozza tunica e prende i flagelli e le spine. Stringe i rami spinosi intorno al suo capo e ai suoi lombi e si flagella con le corde. Ma è troppo debole per farlo. Lascia cadere il flagello e, appoggiandosi all'altare con ambe le mani e la fronte, dice: «Non posso più, Rabboni, non posso più soffrire, in ricordo del tuo dolore». La voce me la fa riconoscere. È Maria di Magdala. Sono nella sua grotta di penitente. Maria piange. Chiama Gesù con amore. Non può più soffrire. Ma amare può ancora. La sua carne macerata dalla penitenza non resiste più alla fatica del flagellarsi, ma il cuore ha ancora palpiti di passione e si consuma nelle sue ultime forze amando. Ed ella ama, restando con la fronte incoronata di spine e la vita serrata nelle spine, ama parlando al suo maestro in una continua professione d'amore e in un rinnovato atto di dolore. È scivolata con la fronte a terra. La stessa posa che aveva sul Calvario di fronte a Gesù deposto sul grembo di Maria, la stessa che aveva nella casa di Gerusalemme quando la Veronica spiegava il suo velo, la stessa che aveva nell'orto di Giuseppe d'Arimatea quando Gesù la chiamò ed ella lo riconobbe e lo adorò. Ma ora piange perché Gesù non c'è. La vita mi fugge, maestro mio, e dovrò morire senza rivederti. Quando potrò bearmi del tuo viso? I miei peccati stanno di fronte a me e mi accusano. Tu mi hai perdonata e credo che l'inferno non mi avrà. Ma quanta sosta nell'espiazione prima di vivere di te. Oh, maestro buono, per l'amore che mi hai dato conforta l'anima mia. L'ora della morte è venuta. Per il tuo morire desolato sulla croce, conforta la tua creatura. Tu mi hai generata. Tu, non la madre mia. Tu mi hai risuscitata più che non risuscitasti Lazzaro, fratello mio. Poiché egli era già buono, e la morte non poteva che essere attesa nel tuo limbo. Io ero morta nell'anima, e morire voleva dire morire in eterno. Gesù, nelle tue mani raccomando lo spirito mio. È tuo perché tu l'hai redento. Accetto per ultima espiazione di conoscere l'asprezza del tuo morire abbandonato. Ma dammi un segno, che la mia vita ha servito ad espiare il mio peccare. Maria. Gesù è apparso. Pare scendere dalla rustica croce. Ma non è piagato, e morente. È bello come la mattina della risurrezione. Scende dall'altare e va verso la prostrata. Si curva su lei. La chiama ancora, e poiché la pare credere che quella voce suoni per i suoi sensi spirituali e volto a terra come è, non vede la luce che Cristo irradia, egli la tocca posandole una mano sul capo e prendendola per il gomito come a Betania per rialzarla. Quando ella si sente toccata e riconosce dalla lunghezza quella mano, ha un gran grido e alza un volto trasfigurato di gioia e lo abbassa per baciare i piedi del suo Signore. Alzati, Maria. Sono io. La vita fugge. È vero. Ma io vengo a dirti che il Cristo ti aspetta. Non vi è attesa per Maria. Tutto è perdonato a lei. Dal primo momento fu perdonato, ma ora è più che perdonato. Il tuo posto è già pronto nel mio regno. Sono venuto, Maria, per dirtelo. Non ho dato ordine all'angelo di farlo, perché io rendo il centuplo di quanto ricevo ed io ricordo quanto da te ricevuto. Maria, riviviamo insieme un'ora passata. Ricorda Betania. Era la sera dopo il sabato. Mancavano 6 giorni al mio morire. La tua casa, la ricordi? Era tutta bella nella cintura fiorita del suo frutteto. L'acqua cantava nella vasca, e le prime rose odoravano intorno alle sue mura. Lazzaro mi aveva invitato alla sua cena, e tu avevi spogliato il giardino dei fiori più belli per ornare la tavola, dove il tuo maestro avrebbe preso il suo cibo. Marta non aveva osato rimproverarti perché si ricordava le mie parole e ti guardava con una dolce invidia perché tu splendevi di amore andando e venendo nei preparativi. E poi io ero giunto, e più rapida di una gazzella tua eri corsa, precedendo i servi, ad aprire il cancello col tuo grido abituale. Pareva sempre il grido di una prigioniera liberata. Infatti io ero la tua liberazione, e tu eri una prigioniera liberata. Gli apostoli erano con me. Tutti. Anche quello, che ormai era come un membro incancrenito del corpo apostolico. Ma vi eri tu a prendere il suo posto, e non sapevi che guardando il tuo capo curvato nel bacio ai miei piedi, e il tuo occhio sincero e pieno d'amore, guardando soprattutto lo spirito tuo, io dimenticavo il disgusto di avere al fianco il traditore. Ho voluto te sul Calvario per questo. te nell'orto di Giuseppe per questo, perché vederti era esser sicuro che la mia morte non era senza scopo, e mostrarmi a te era ringraziamento per il tuo fedele amore. Maria, tu benedetta, che non hai mai tradito, che mi hai confermato nella speranza mia di Redentore, tu in cui vidi tutti salvati dal mio morire. Mentre tutti mangiavano, tu adoravi. Mi avevi dato l'acqua profumata per i miei piedi stanchi, e baci casti, e ardenti per le mie mani, e, non contenta ancora, hai voluto infrangere l'ultimo tuo prezioso vaso, e ungermi il capo, ravviandomi i capelli come una mamma, e ungermi le mani e i piedi perché tutto del tuo maestro odorasse come membra di re consacrato, e Giuda, che ti odiava perché eri onesta ora, e respingevi con la tua onestà le cupidigie dei maschi, ti aveva rimproverata. Ma io ti avevo difesa perché tu avevi compiuto tutto per amore, un amore così grande, che il suo ricordo venne meco nell'agonia dalla sera del giovedì all'ora di nona. Ora, per questo atto di amore, che tu mi hai dato alla soglia della mia morte, io vengo, alla soglia della tua morte, a renderti amore. Il tuo maestro ti ama, Maria. Egli è qui per dirti questo. Non avere timore, non ansia di altra morte. Il tuo morire non è diverso da quello di chi versa il suo sangue per me, che dà il martire, la sua vita per l'amore del suo Dio, che dà il penitente, la sua vita per l'amore del suo Dio, che dà l'amante, la sua vita per l'amore del suo Dio. Vedi che non vi è differenza. Martirio, penitenza, amore consumano lo stesso sacrificio e per lo stesso fine. In te, dunque, penitente e amante, è il martirio come in chi perisce nelle arene. Maria, io ti precedo nella gloria. Baciami la mano e posa in pace. Riposa. È tempo per te di riposare. Dammi le tue spine. Ora è tempo di rose. Riposa e aspetta. Ti benedico. Benedetta. Gesù ha obbligato Maria a coricarsi sul suo giaciglio e la santa, col viso lavato di un pianto d'estasi, si è stesa come il suo Dio ha voluto ed ora pare dormire con le braccia conserte al seno, con le lacrime, che continuano a scendere, ma la bocca, che ride. Si rialza a sedere, quando un fulgore vivissimo si fa nella grotta per la venuta di un angelo portante un calice, che posa sull'altare e che adora. Anche Maria, inginocchiata presso il lettuccio, adora. Non può più muoversi. Le forze calano. Ma è beata. L'angelo prende il calice e la comunica. Poi risale al cielo. Maria, come un fiore arso da troppo sole, si piega con le braccia ancora conserte sul seno e cade col viso fra le foglie del giaciglio. È morta. L'estasi eucaristica ha reciso l'ultimo filo vitale.